Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, bentornati in una nuova puntata del Pointer Podcast. Oggi siamo alla puntata 211 e con me come sempre ci sono Luca e Alessandro. Ciao ragazzi.
Ciao Eugenio, ciao Luca.
Ciao Alessandro, ciao Eugenio.
Intanto registriamo nel pre-partita di Italia-Croazia, quindi oggi ci giochiamo, giusto per collocarla nel tempo, ci giochiamo la qualificazione al prossimo turno degli europei. Agitati?
Stiamo scandendo questo podcast a partire dell'europeo. L'altra volta era Portogallo, non so chi, oggi...
Sì, è vero, c'era il Portogallo che giocava. Tra l'altro, con le tempistiche che abbiamo ultimamente, se dovessimo passare il turno, questa puntata potrà uscirà che probabilmente stiamo già giocando il turno successivo, forse. Oggi è lunedì.
Sì.
Probabilmente. Però se perde l'Italia, oggi finita.
A quel punto puntiamo sulle migliori terze. C'è sempre un briciolo di spiraglio. Credo che ci sia uno spiraglio di...
Allora, ci abbiamo la possibilità anche di arrivare ultimi alla fine. Se oggi perdiamo,
se oggi perdiamo
anche la Spagna.
Esatto. Però se invece la Spagna vince e noi perdiamo, cioè arriviamo terzi e potrebbe esserci il ripescaggio come migliore terza, forse.
Esatto.
Quindi ci attacchiamo anche a quello, al ripescaggio come migliore terza.
Esattamente. Però, tolto uno degli argomenti che tornano in questo podcast, inizierei con un altro argomento di cui abbiamo parlato ultimamente, che è Apple e i suoi nuovi aggiornamenti, perché non abbiamo fatto in tempo ad essere emozionati per l'Apple Intelligence, per il mirroring dell'iPhone e tutto quanto, che abbiamo scoperto che noi non lo vedremo molto a breve.
Sì, avevamo parlato giusto la settimana scorsa della WWDC di Apple, facendo un po' il riassunto delle varie novità. Ci eravamo concentrati in particolare su Apple Intelligence, il mirroring, che erano le due funzionalità di cui abbiamo parlato maggiormente. In particolare il mirroring, non so se vi ricordate, era quella funzione che vi permette di controllare un iPhone, il vostro iPhone, che magari è nell'altra stanza, direttamente dal Mac, senza dovervi alzare dalla sedia, in pratica. E eravamo abbastanza interessati da questa funzionalità. Apple ha annunciato ufficialmente che queste due funzionalità, più un'altra, che è quella di SharePlay Screen Sharing, non arriveranno in Europa, almeno nel breve periodo. Quindi almeno con il lancio di iOS 18 non vedremo Apple Intelligence, il mirroring e questo SharePlay. Questo SharePlay, giusto per aprire una piccola parentesi, era una funzionalità che hanno introdotto all'interno, per esempio, di FaceTime per, credo, controllare un altro iPhone, fare tipo assistenza da remoto, un po', o controllare il dispositivo, un po' come avviene magari su Teams, in cui tu condividi lo schermo, ma hai anche la possibilità di farlo controllare dalla persona con cui stai parlando. E, ora, perché queste funzionalità non arriveranno in Europa? Perché in Europa da qualche mese ormai è attivo questa regolamentazione che dal nome DMA, e questo DMA praticamente è il motivo per cui Apple nel corso dei mesi ha dovuto un po' riadattare anche il modo in cui le applicazioni vengono pubblicate. Quindi era stata aperta la possibilità in Europa di avere gli app store alternativi, di avere metodi di installazione alternativo. Ne abbiamo parlato varie volte già, e questo DMA colpisce ancora perché appunto Apple dovrà, almeno al momento, non potrà portare queste funzionalità in Europa. E qui diciamo che possiamo di nuovo fare un po' una critica, perché i giornali hanno riportato Apple è costretta a non portare queste novità in Europa, quando invece in realtà, almeno dal mio punto di vista e anche leggendo un po' di pareri online, in questo caso ci troviamo di fronte a un Apple non vuole portare queste funzionalità in Europa, perché comunque in questo momento il DMA è qualcosa di esistente. Sai che esiste, sai che se vuoi andare in Europa devi rispettare questa regolamentazione, quindi sei tu che non la vuoi rispettare, sei tu che vuoi portare un prodotto che magari non rispetta questa regolamentazione. E dato che questi prodotti vengono immessi sul mercato ora, e dato che il DMA comunque di qualche mese fa, io per carità, ci avranno lavorato ormai da tempo su Apple Intelligence, sul mirroring e tutto, ma si sapeva che stava uscendo questa regolamentazione, probabilmente se avessero voluto avrebbero magari fatto in modo di fare qualcosa che fosse accettato da questa regolamentazione. Evidentemente non l'hanno voluto fare. Non è secondo me una scelta molto intelligente, soprattutto se pensiamo che rimane fuori la parte di Apple Intelligence, perché se il mirroring e SharePlay, sinceramente, non credo che nessuno si lamenterà più di tanto. Sul discorso di Apple Intelligence, lì secondo me perdi un po' di persone che magari erano interessate a quello. Banalmente, tra 3 mesi uscirà un nuovo iPhone, sarà sicuramente molto AI-centrico, nel senso che ci saranno magari funzioni specifiche per quell'iPhone che gireranno solo su iOS 18 e sull'iPhone 16. 16, giusto? Siamo arrivati?
Sì,
Il tuo è il
confermo.
15, credo, quindi mi sa il 16, credo, sì, sarà. Ho perso un po' il conto, però dovrebbe essere il 16. E cosa succede? Che in Europa non potremo magari utilizzare queste funzionalità a causa della loro volontà di non essere, di non accettare questa regolamentazione. Che tra parentesi, non so, mi sembra Eugenio aveva un po' visto che nelle ultime ore ci sono state anche ulteriori problematiche, tra virgolette, tra l'Unione Europea e Apple proprio a causa di questo DMA.
Sì, perché tra le varie cose, adesso vedendo molto velocemente perché è uscita da pochissima notizia, ma stanno indagando per il fatto che Apple non permette, ad esempio, di suggerire di andare ad acquistare qualcosa su altri link o altri su canali esterni, diciamo, e quindi andando contro quelle che erano le direttive che venivano inizialmente date. Comunque, tra le varie cose, ma mi vorrei ricollegare a quello che dicevi tu, perché sono d'accordo che mi sembra una cosa che Apple non ha voluto fare, quella di portare queste novità in Europa, e mi sembra veramente assurdo, cioè sicuramente loro avranno i loro buoni motivi, ma questa roba, per esempio, di permettere l'utilizzo di Apple Intelligence solo su iPhone 16 a me sembra una restrizione messa lì ad hoc per riuscire a vendere iPhone nuovi, perché
No, no, no,
non.
aspetta però, su questa restrizione in che senso? Perché sul nuovo io non sono sicuro, io immagino che ci sarà qualcosa che magari sarà destinato solo a quello, perché sicuramente qualcosa ci sarà. Su quelli in commercio finora, da quello che ho capito io, Apple Intelligence gira sul 15 Pro, non sul
Esatto.
15 normale, per esempio.
E nemmeno sul 14 Pro.
E nemmeno sul 14 Pro che c'ha lo stesso però hardware del 15, quindi diciamo che almeno su quello sono stati
Ma
coerenti.
quindi tu dici che effettivamente manca dell'hardware per permettere di far girare Apple Intelligence sul 14 Pro, per esempio, e non sia una mossa di marketing per vendere più dispositivi?
Allora, sicuramente è anche una mossa di marketing perché tutti gli anni loro comunque lanciano qualcosa di soft, diciamo che è dipendente, diciamo, dall'iPhone dell'anno, che però è un qualcosa che dipende soltanto dal software, molto spesso. Non lo so, in passato ci sono state cose che sono state lanciate, tipo mi ricordo funzionalità della fotocamera che magari andavano solo sull'ultimo iPhone, ma non sul precedente. Cose che secondo me anche via software in qualche modo potevi portare sui modelli vecchi. Lì c'è una volontà chiaramente di non farlo perché ovviamente tu vuoi che la gente compri a settembre e vada a comprare il 16 Pro perché magari ci avrà più capacità di far girare i modelli in locale, butto qualcosa a caso, e magari di andare meno nel cloud, oppure magari ci saranno delle funzionalità aggiuntive o più evolute rispetto a quelle che abbiamo sul 15 Pro adesso, cioè che dovrebbero, perché in realtà Apple Intelligence a quanto pare non è ancora disponibile nemmeno nelle beta. Però, per esempio, loro nel keynote non hanno dato troppi dettagli sulle dimensioni di questi modelli, visto che molte volte questi modelli si va a giudicarli anche in base alle dimensioni. Magari quello che potrebbero dirti è: ok, il modello che può girare sugli iPhone precedenti ha, butto a caso, 6 miliardi di parametri, quello che gira sul 16 Pro ce n'ha 15 perché il 16 Pro è più potente, ha più RAM. La cosa che loro hanno usato, la motivazione che loro hanno usato per dirti che sul 15 Pro sì, sul 14 Pro no, sul 15 no, a quanto pare la quantità di RAM, che su 15 Pro dovrebbe essere maggiore degli altri. Ora, precisamente non ti so dire quant'è, farò un controllo. Hanno 8 giga di RAM, 8 giga di RAM, 2 in più di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Quindi immagino che il 15 ce n'abbia 6 a questo punto, e forse 8 potrebbero essere il minimo indispensabile per far girare Apple Intelligence. Non lo so. Io credo che sia
Potrebbe.
comunque un po' anche una mossa di marketing, chiaramente.
Sì, mettiamo che sia un mix delle due. Comunque, ecco, l'idea di tagliare fuori l'Europa mi sembra insomma, una mossa forte che gli rallenterà molto la vendita degli iPhone 16 Pro e gli iPhone 16 normali. Comunque, ecco. Quindi mi ha sorpreso un po' quando ho letto la notizia.
Stai parlando riguardo al DMA, giusto? Tagliata fuori dall'Europa in quel senso lì.
Sì.
E una domanda che forse non ho capito io. Il DMA, diciamo che cioè potranno trovare degli accordi per il quale andrà bene mettere Apple Intelligence in Europa, o sbaglio? Cioè,
Se
non è
rispetti la
che...
regolamentazione, sì, nel senso, ora non so quali parti della regolamentazione non vengono rispettate da Apple Intelligence o da queste altre due feature. Nello specifico, nel DMA, per esempio, si parlava di più libertà, tra virgolette, di scelta nel momento in cui vuoi scaricare un'app, che non devi avere il monopolio dell'App Store, così come si parlava del monopolio dei browser, mi sembra, non erano stati anche obbligati a dirti, ok, questo è Safari, è il nostro, ma ci stanno anche altri. Se non sbaglio, era questa una delle cose che avevano fatto.
Diciamo, quello che vedo io in questo momento è che, ricollegandoci un po' a quello che dicevamo anche nell'altra puntata, Apple ha dovuto incominciare a rincorrere, okay, per la prima volta un qualcosa, in questo caso l'AI, e ha accettato, evidentemente, in questa prima parte che sapeva già che non sarebbe passata sul DMA, ma intanto era importante per lei, nella WWDC, affermare che avrebbero fatto Apple Intelligence. Credo che, diciamo, rimandano in un secondo momento poi l'adozione di Apple Intelligence anche in Europa quando le carte saranno pronte. Però credo che dovesse essere importante per loro farlo ora.
Sì. Per quanto riguarda la cosa che aveva detto Eugenio di vendite dell'iPhone 16 Pro, lì dipende anche un po' da quanto loro sono chiari fin dall'inizio, no? Nel senso che anche di questo fatto che Apple Intelligence non arriva in Europa non te l'hanno detto il giorno del keynote, te l'hanno detto qualche giorno dopo, quindi anche lì loro chiaramente loro faranno una presentazione a livello mondiale. E poi magari metteranno l'asterisco, alcune funzionalità non sono disponibili in Europa, perché chiaramente magari l'utente medio che compra comunque l'iPhone, magari nemmeno sa che esiste Apple Intelligence e compra comunque l'iPhone. Nel senso, secondo me, ok, sì, ci avranno forse un minimo di problemi dovuti a questa cosa, ma ormai io credo che ci abbiano comunque una clientela così vasta e così anche affezionata, tra virgolette, che non credo che magari un ritardo di qualche mese nel lanciare un prodotto in Europa gli porti troppi problemi, non lo so, magari sono troppo ottimista io, non lo so, non lo so.
No, no, ma ci sta in realtà, penso sia più un problema nostro di hype che avremmo voluto vederlo al giorno zero, più che un problema loro di vendite, perché effettivamente, a parte il fatto che quello che dicevi tu, oltre al fatto che gli utenti magari non c'hanno cioè non gli interessa nulla di Apple Intelligence, vanno e comprano l'iPhone, ma penso ci sia anche buona parte degli utenti che non sanno nemmeno che Apple Intelligence non ci sarà. Che magari gli è arrivata la notizia perché l'hanno visto sui social, ma poi quella del DMA non gli arriverà e quindi comunque buona parte li venderanno comunque e anziché arrivare al day one arriverà boh, dopo 6 mesi e va bene comunque.
Sì. Volevo tra l'altro dire, ok, che quest'ultima parte, cioè quello che ha detto Eugenio riguardo a queste ultime, diciamo, problematiche che Apple sta affrontando con l'Unione Europea, è una notizia proprio di un'ora fa, praticamente, rispetto a quando stiamo registrando, quindi magari lo andremo ad approfondire meglio in settimana e magari se ne riparla meglio la prossima settimana, perché da quello che ho letto comunque c'è proprio una sorta di indagine in corso da parte dell'Unione Europea che sta controllando bene se effettivamente quello che Apple ha introdotto per essere regolare rispetto al DMA è effettivamente regolare oppure no. Quindi vediamo un po'. Tra l'altro hanno fatto un post riguardo a questa indagine. La Commissione Europea ha un account su Mastodon e all'inizio del loro post in cui parlavano di questa indagine, dicono il nuovo slogan di Apple dovrebbe dire Act Different, che è un po' una presa in giro rispetto a quello che faceva, che era stato usato parecchi anni fa da Apple stessa, che era invece Think Different. Vediamo un po' come si evolverà la cosa e sicuramente la seguiremo un po' meglio anche nelle prossime settimane. Non so se volevate aggiungere altro su questo, altrimenti c'ho un piccolo consiglio che non so se avevamo già dato, ma in caso lo ridiamo di nuovo perché penso sia utile ogni tanto ricordarlo. Io utilizzo Spotify, non so se questa cosa vale su alternative a Spotify come ad esempio Apple Music. Non so se vi capita mai di voler ascoltare una canzone ma non ricordarvi il titolo, però vi ricordate il testo. E di solito quello che magari capita è che semplicemente vai su Google e cerchi il testo. Spotify, se tu apri Spotify e nella ricerca scrivi il testo della canzone, è in grado anche di ritrovare poi la canzone che stavi cercando. Non so se sapevate questa cosa. Devi essere abbastanza preciso nel testo che scrivi, almeno da quello che ho visto, però è in grado di trovarti la canzone partendo dal testo che tu scrivi.
Tra l'altro mi ricordo che se non sbaglio c'era una funzionalità di Google per cui se la canticchiavi lui ti recuperava una canzone. Mi è venuta in mente questa cosa. Magari questa potrebbe integrarla anche in Spotify come cosa, sarebbe utile anche quella.
Sarebbe molto carino.
Però è molto
Magari la melodia.
precisa, nel senso che appena scrivi qualcosa che non è nella canzone, perde completamente la bussola, diciamo. Cioè, se io adesso qui ho scritto, per esempio, 5 parole, alla quinta sto a metà, e se metto la lettera corretta, continuo a vedere la canzone che effettivamente contiene quella frase. Se metto la lettera sbagliata, perdo completamente la possibilità di vedere quella canzone che è quella corretta. Quindi diciamo che fa una ricerca proprio per precisa, non fa una ricerca per ok, mi ricordo che in quella canzone diceva questa frase, però magari invece di dire, che ne so, macchina dice car. Un esempio stupido, però non cerca sinonimi, non cerca, no, non considera nemmeno se fai un piccolo errore. Se invece di scrivere ciao, scrivi CYAO, non è in grado di cercare quella parola, quella canzone in cui magari nella frase c'hai ciao.
Beh,
Comunque, vabbè.
infatti devo dire, buono, io l'ho usato un po' di volte. Alla fine, quando devo cercare qualche canzone di cui non so sicuro del testo, vado su Google,
Sì,
alla
in
fine.
quel caso lo trovi
Perché.
sicuramente al 100%. E in questo caso qua diciamo che devi essere proprio molto 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 sicuro di quello che stai
Sì.
scrivendo. Però direi che comunque è una cosa da tenere a mente nel caso in cui doveste ricordarvi il testo della canzone ma non il titolo. Abbiamo parlato di Apple Intelligence. Alessandro ci aveva inviato qualche giorno fa un articolo piuttosto interessante riguardo alle LLM. È un periodo in cui purtroppo parliamo solo di questo, ma non è colpa nostra.
Sì. Allora, questo è un articolo veramente interessante, il cui titolo è Will We Run Out of Data? Limits of LLM Scaling Based on Human Generated Data. E ve lo mettiamo nelle note della puntata. È una pagina, cioè un post scritto su Epoch AI. Tra l'altro non lo conoscevo, ma genera contenuti molto interessanti e riguardava appunto questo ragionare sul fatto che da una parte abbiamo questi modelli che continuano a scalare il numero dei parametri per fare learning. Abbiamo forse un esempio Llama 3 che è stato ha utilizzato 15 trilioni di token, leggo dall'articolo, per il training, e abbiamo sempre assunto che i dati ci fossero, ok? Quindi avevamo infiniti dati. In realtà quello che c'è stato questo studio per cui si è notato che con la mole di dati che questi modelli stanno, diciamo, assumendo, e questi dati partono dall'inizio di internet, sostanzialmente tutti i contenuti digitali sono stati creati, si è notato che nell'arco di 4 anni circa si esauriranno i dati per fare il training, quindi finiranno dati nuovi per allenare modelli sempre più potenti. Quindi da una parte uno ha trovato il modo di rendere questi modelli sempre più performanti scalando in un certo senso il numero dei parametri, molto banalizzando la cosa, ma dall'altra si sta ponendo il problema che ti manca la benzina, la base perché abbia senso che tu aumenti il numero dei parametri, che sono i dati. E questa è una cosa molto interessante, perché questo ha chiaramente un impatto, quindi da due parti: uno sulle capacità a lungo termine che potranno avere gli LLM nel tempo, e dall'altra nel cercare di capire come potranno essere generati eventualmente dei dati da far, diciamo, passare a questi LLM, che a questo punto, siccome non sono più dati, diciamo, fatti dagli uomini, dall'umanità, si dovrà cercare di compensare questa cosa utilizzando dati che potenzialmente sono sintetici. E qua hai tutta quella branca di ricerca per andare a generare dati sintetici che abbiano un qualche tipo di valore. E la domanda che vi faccio è: avevate mai riflettuto su questa cosa, che a un certo punto questi dati potevano finire per fare il training?
Se non mi ricordo male, in una puntata, ora non mi ricorderò mai quale, avevamo parlato un po' di questa cosa e avevamo detto che probabilmente i prossimi modelli generativi, almeno di testo, sarebbero stati inevitabilmente allenati su dei dati che erano stati generati dagli attuali modelli generativi di testo, perché o prima di allenare i nuovi modelli, chi allenerà questi modelli dovrebbe controllare ogni singolo documento e vedere se effettivamente contiene del testo generato da AI, oppure, secondo me, è inevitabile che non ci finiscano all'interno del training set del prossimo del prossimo GPT dei dati che sono stati generati magari da GPT-4 o da altri, perché se ci sono, ormai è chiaro, e ci è capitato anche a noi, no? Perché pensate al post che abbiamo pubblicato su LinkedIn qualche giorno fa, e ci siamo ritrovati un commento di una persona che era chiaramente un commento scritto da un AI, era chiaramente un bot probabilmente, perché il commento primo era in inglese e noi il podcast lo facciamo in italiano. La persona era abbastanza evidente che non parlasse, cioè che non fosse una persona che parlasse italiano, probabilmente, e ha scritto questo post in inglese, e soprattutto aveva preso, e era secondo me abbastanza evidente anche quello, il nostro post, quindi quello che avevamo scritto nel post, l'aveva semplicemente riformulato in inglese per commentare il post. Quindi quello, se un giorno Microsoft decide di dare i dati di LinkedIn a OpenAI per allenare il prossimo ChatGPT, quel documento che è stato appunto scritto da OpenAI finisce nel training set. E quindi, secondo me, era una cosa che avevamo già affrontato, avevamo detto che appunto è inevitabile.
Sì, diciamo che non hai più la garanzia che i dati che stai prendendo sono generati da persone, effettivamente. E questa in qualche modo potrebbe andare a avvelenare i modelli. Quindi mi domando a questo punto quali saranno le, diciamo, contromisure prese, no? perché magari ci sono quei dati generati da modelli di LLM che possono essere utilizzati, che magari sono buoni, non so sotto quale... Però ci sono altri, tipo questo, di questo commento, che magari non è considerato buono, è standard rispetto a tante altre cose. Diciamo, non è un commento particolarmente elegante e interessante per essere utilizzato.
È vero, ma mi sembra che stiamo replicando comportamenti vecchi solamente con strumenti nuovi. Cioè, i commenti spam sono sempre esistiti, no? Solo che adesso i commenti spam, anziché essere scritti a manina da qualcuno, sono resi molto più semplici perché magari le automatizzi con qualche tool o direttamente con ChatGPT. Quanto sarebbe sbagliato utilizzare quei dati lì? Oppure, se io scrivo un articolo per un giornale online molto poco importante con ChatGPT e lo pubblico, alla fine non è troppo diverso da quando un tempo la gente prendeva Google Translate e copiava gli articoli senza nemmeno fare una piccola revisione? Cioè, sono d'accordo con voi, ma secondo me quei dati lì sono lo specchio di quello che veniva fatto qualche anno fa, o fino a pochi mesi fa, non lo so, a manina.
Sì, allora è interessante come cosa. Mi domando qual è la cosa che effettivamente interessa a un modello come dato. Cioè, perché se fai creare un articolo, ad esempio su Medium, da GPT, ma basandosi su una tua idea, ok? GPT, quello che ti permette di fare, magari se tu non sei un madrelingua inglese, è quello di dare una veste adeguata a quel contenuto. Però, diciamo, l'intuizione creativa è sempre tua. Ora mi domando, GPT, i modelli, cosa gli interessa veramente? La forma o l'intuizione che hai? Cioè, il come scrivere una cosa o quello che c'è scritto dentro? Perché io sarei più nella direzione del come scrivere una cosa, la proprietà di linguaggio un po' più rifinita e tutto questo. Non so quanto l'idea in sé per sé possa aiutare diciamo, a un modello a evolversi. Non so se avete capito cosa intendo.
Secondo me penso sia un mix tra idea e forma, no? Nel senso che magari quel tipo di forma per quel tipo di idea, magari una combinazione tra le due cose, quello che è interessante. Non so se mi sono spiegato, però e in questo caso penso però che se io prendo un contenuto tirato fuori a ChatGPT e lo pubblico, ho ritenuto che quella roba fosse per me.
Però se sei un bot, probabilmente pubblichi a manetta senza pensarci, e quei testi che tu pubblichi nessuno li controlla, e quello che scrivi, diciamo che per l'LLM è corretto, perché ha messo una dietro l'altra delle parole che erano con molta probabilità dovevano andare una dietro l'altra, però magari contiene degli errori, e se l'LLM che tu stai allenando lo alleni su quei dati, conterrà a sua volta degli errori dovuti al fatto che è stato allenato su dei dati che erano stati generati dal suo predecessore, magari. Volevo dire una cosa, perché in questa situazione così, secondo me, anzi due cose. La prima è che in questa situazione potrebbero nascere, se non sono andate già, vi lascio un'idea di startup, delle aziende che vanno a fare una validazione dei dati, in qualche modo, o manuale o automatica in qualche modo, che garantiscano, che ti vendano effettivamente dei dati su cui fare un training e che ti garantiscano che quei dati siano senza bias, dati buoni per fare il training, che non contengano, che ne so, frasi dannose o insulti, cose di questo tipo. Io immagino che ce ne siano già di aziende di questo tipo. L'altra cosa è che noi ora stiamo sempre dicendo ok, serviranno sempre più dati perché vogliamo modelli sempre più grandi, e per creare modelli sempre più grandi vogliamo utilizzare sempre più dati. La cosa che io credo è che a un certo punto, visto che sta facendo molta ricerca in questo ambito, magari arriveremo ad un certo punto in cui, o perché saremo in grado magari di fare modelli sempre più piccoli in termini di parametri, che magari necessitano di meno dati, o magari modelli sempre più grandi che però sono più efficienti e bastano meno dati, secondo me potremmo trovare un trade-off migliore tra quantità di dati, capacità del modello, perché comunque l'evoluzione che c'è in questo ambito adesso è tantissima, si evolve molto velocemente, cosa che probabilmente non avveniva fino a qualche mese fa, ma tutto questo hype ha portato poi a una ricerca continua e veloce, e quindi magari non mi stupirei se magari nel giro di 1 o 2 anni ci troviamo che, ok, i dati che abbiamo fanno più che bene, perché i modelli adesso hanno un'architettura totalmente più innovativa, talmente più intelligente, che gli bastano pochi documenti per imparare.
Sì, ma infatti nell'articolo insomma, di cui stiamo discutendo viene fatta anche una distinzione fra modelli undertrained e overtrained. Sostanzialmente quelli overtrained significa gli sto passando più dati rispetto ai parametri, una cosa di questo tipo. E quando vanno a considerare diciamo il confronto tra due tipologie di approccio, in uno si sta considerando anche il costo dell'inferenza. Ora, se non sbaglio, in overtrained il costo dell'inferenza è maggiore o viceversa, insomma, però volevo mettere più che altro alla luce che in questi due, diciamo, estremi hai che da una parte magari usi meno dati, ma magari ti costa più il calcolo dell'inferenza stessa. Allora, aspetta, ho trovato proprio la parte dell'articolo dove se ne parla, così evito di dire cose sbagliate. I modelli overtrainati sono quelli che sono trainati, quindi allenati su più dati rispetto a quali sono diciamo previsti dalla legge riguardo al compute optimal scaling, magari poi di questa lasciamo il riferimento. E quindi quelli overtrained sono modelli che sono più efficienti durante l'inferenza, perché hanno chiaramente meno parametri. Al costo di più dati, l'utilizzo di più dati, ma meno performance. Quindi overtrained, meno dati, più efficienti dal punto di vista, diciamo, dell'inferenza, ma hanno anche performance minori. E invece l'undertraining è l'opposto di overtraining, quindi riduce il numero di dati necessari al costo di avere una minore efficienza dal punto di vista di inferenza. E quindi c'è questo trade-off.
Sì, c'era stato un talk all'AIConf di Luca Baggi in cui aveva parlato appunto di questo discorso dei dati e aveva, mi ricordo, c'era una parte che mi era piaciuta particolarmente perché parlava di Llama, cioè ci parlava di un paper di Google, credo DeepMind forse, che è conosciuto come Chinchilla Paper, in cui praticamente era stato dimostrato che fino ad allora spero di non dire cose errate, ma in caso poi mi corregge. Praticamente fino a quel punto c'erano stati degli LLM che erano undertrained perché praticamente utilizzavano male, diciamo, i dati, nel senso che per i dati che avevano utilizzato probabilmente c'avevano troppi parametri. E diciamo che c'era tipo una dover, sarebbe dovuto scalare linearmente la quantità di dati e la quantità di parametri, qualcosa del genere. A un certo punto Llama però ha invertito la tendenza perché è riuscito a fare un modello molto più piccolo con la stessa quantità dei dati che erano stati utilizzati per un modello invece molto più grande. Llama aveva usava tipo la stessa quantità di dati di, non mi ricordo, questo Chinchilla forse, o un modello di Google, non mi ricordo quale di questi, ma lo faceva con molti meno parametri. E quindi aveva dimostrato che in realtà, magari facendo un training che era probabilmente eccessivo, sempre sugli stessi dati, erano stati comunque in grado di fare un modello più piccolo rispetto agli altri. Magari ora dettagli non me li ricordo tutti, ma se poi è già online il talk, magari lo metto nelle note della puntata. E poi colgo l'occasione perché, dato che Luca è anche nella nostra poi interchat, se io queste cose, se vi hanno incuriosito questo discorso, magari potete venire anche nella pointer chat e in caso ne discutiamo lì, perché comunque secondo me è un argomento molto interessante e magari potremmo anche riapprofondirlo. Mi sembra di aver capito che anche Alessandro era interessato come argomento.
Sì, assolutamente. Perché come dicevi te, il discorso delle idee che si aprono di start-up, no? Sono alte. Banalmente stavo riflettendo che in qualche modo magari LinkedIn stesso, piattaforma, cioè ad esempio, ma puoi applicarlo su tutte, potrebbero necessitare di un filtro interno che marca diciamo, dà uno score ai post, al testo dei post, dei commenti, in base a quanto sia la confidence che quella roba sia generata da un umano oppure da un modello. E questo poi si ripercuote in un'altra cosa, ovvero che stiamo mettendo tutte queste API per interfacciarsi sui social, magari a pagamento. Io che voglio usare quel servizio che me lo stai facendo pagare, voglio magari essere sicuro. Cioè un metadato che mi interessa è esattamente quello, no? Perché ok, fare ricerca magari sul il social network in sé per sé, quali sono le relazioni tra le persone, ma magari vorrei anche sapere se quella cosa è stata generata da un umano oppure no.
Sì.
Quindi credo che sia veramente, veramente interessante.
Parliamone anche un po' male, però, di queste aziende adesso che si occupano di AI generativa, perché abbiamo sempre detto: ma quanto è bello che sono in grado di generare dei dati inutili che occuperanno tanto spazio, e ci inquineranno perché appunto sappiamo quello che fanno, ma questa è un'altra storia. Ma sappiamo anche che questi dati, questi modelli, queste aziende, anzi non il modello stesso di solito, queste aziende fanno un lavoro che è un po', diciamo, particolare per acquisire questi dati, perché quello che viene fatto di solito è andare a fare scraping di tutto internet. E quando si fa scraping di tutto internet, di solito c'è una regola che devi seguire, ovvero c'è un file all'interno dei siti web che si chiama robots.txt, in cui si va a indicare quali sono le regole che quel sito vuole che vengano rispettate da chi fa scraping. Quindi se per esempio non vuoi magari comparire nel motore di ricerca, nel robots.txt file scrivi che i vari crawler non devono trovarti. Credo funzioni in questo modo. Non ho mai ho lavorato su queste cose, quindi però dovrebbe funzionare in questo modo. Quindi se io metto, ad esempio, che non voglio che se disattivo ad esempio all'interno di questo Perplexity bot, scusate, ho spoilerato già la cosa. Se disattivo all'interno di questo robot.txt file, se chiedo che il Perplexity bot non faccia scraping nel mio sito, mi aspetto che il Perplexity bot non faccia scraping nel mio sito. Il Perplexity bot cos'è? È il bot di Perplexity. Ora, Perplexity dovrebbe essere abbastanza conosciuta al momento, perché è una società che arri è arrivata ormai da qualche mese a una valutazione di circa 1 miliardo, ha avuto dei finanziatori abbastanza conosciuti, nel senso che tra i finanziatori c'è Jeff Bezos, c'è la stessa Nvidia, quindi ci ha avuto finanziamenti vari nel corso dei mesi, e l'obiettivo di Perplexity è forse un po' cambiato nel tempo, ma si proponeva come un search engine con AI, diciamo, che va a combinare in qualche modo delle caratteristiche tradizionali di un search engine con delle caratteristiche di questi LLM, quindi capacità di poi magari fare riassunti, capacità di scrivere delle frasi che in qualche modo mi danno un'informazione nel momento in cui io cerco qualcosa. È stato definito anche come il figlio di Wikipedia e ChatGPT. Cosa succede? Che una persona, che vi dico anche il nome, si chiama Rob Knight, che è la persona che si occupa dello sviluppo di Maxoris, pubblica questo articolo sul suo blog in cui parla di come Perplexity sta comunque facendo scraping dell'internet senza rispettare questi file di robots.txt. E questo articolo è diventato abbastanza virale, tanto che poi lo stesso Wired ha fatto un'analisi di quello che succede anche dal loro punto di vista e di quello che fa Perplexity anche con i loro articoli. È stato poi pubblicato nelle ultime ore anche un altro articolo da Business Insider. È dietro paywall, ma da quello che ho letto un po' nella descrizione del post, c'era scritto appunto che sia OpenAI sia Anthropic hanno fatto cose simili, hanno usato delle pratiche simili. E qual è questa pratica? Che appunto quello che succede è che tu chiedi che il tuo sito non venga, non venga fatto scraping del tuo sito, ma in realtà questi sistemi lo fanno. E nello specifico, vi racconto un attimo cosa aveva fatto Rob Knight per evitare che succedesse questa cosa. Lui aveva appunto messo all'interno del suo robots.txt file questo lo user agent Perplexity bot, che a quanto pare Perplexity diceva che era utilizzato come per il crawling di queste pagine web. Quindi c'era questo Perplexity diceva che aveva una pagina, una documentazione in cui parlavano sia di questo Perplexity bot, e poi avevano anche una pagina in cui indicavano gli IP da cui sarebbero provenute le richieste. Ora, la cosa che è successa è che, nonostante lui avesse messo questo Perplexity bot all'interno del robot.txt file, quello che si aspettava era che Perplexity avrebbe smesso di indicizzare i suoi contenuti. Nonostante ci fosse questo, però, ha fatto una domanda relativa a un articolo appena pubblicato, nel senso che gli ha messo proprio il link di una, di una, di un link appena, di un articolo appena pubblicato, chiedendo di cosa parlasse quell'articolo, e nonostante ci fosse Perplexity bot all'interno degli user agent bloccati, Perplexity è stato in grado di fare un riassunto. Quindi non stava funzionando come doveva. Quello che ha fatto successivamente è stato andare a fare un blocco a livello proprio di IP che erano stati bloccati. Anche lì si sono resi conto che la cosa non stava funzionando, perché comunque riuscivano a fare scraping in ogni caso. Si sono poi resi conto, vedendo poi dei log, che in realtà questo Perplexity stava continuando a fare scraping. E non tramite lo user agent Perplexity bot, che era quello che teoricamente avrebbe dovuto utilizzare, ma stava semplicemente utilizzando uno user agent che indicava tipo Chrome, qualcosa del genere. Quindi la cosa che è successa è che loro in realtà stavano semplicemente facendo scraping, ma utilizzando primo degli IP che non erano in quel range che loro avevano indicato sul loro sito, pagina tra l'altro sparita dopo poco. E secondo, non stavano utilizzando come user agent quello che avevano indicato, ma ne stavano utilizzando un altro, molto probabilmente perché questo scraping avveniva con un browser lanciato in maniera headless, simulando che in realtà si stesse utilizzando Google Chrome e Windows 10. Se avete provato nel tempo a fare scraping di qualcosa, sapete un po' di quello di cui sto parlando. Io mi era capitato in passato di provarci. E quello che succedeva era che tu lanciavi la terminale, lo scraping, non aprivi davvero un browser, ma in qualche modo il sito vedeva che tu ti stavi connettendo tramite Google Chrome o Mozilla, quello che era, anche se in realtà non lo stavi davvero facendo manualmente. Quindi quello che succede è che, nonostante questi tentativi di blocco, Perplexity sta continuando comunque a fare scraping di siti e di contenuti che non dovrebbe visionare, e questa cosa poi, oltre a essere stata postata su questo sito, è stata poi riportata anche da Wired, che ha riportato praticamente dati molto simili, nel senso che anche loro hanno detto: ci siamo resi conto che tra gli IP che sono, diciamo, visitano Wired, hanno preso contenuti da Wired, in qualche modo ci sono degli IP che probabilmente provengono da Perplexity, che non sono in questa famosa lista, ma che Perplexity non soltanto è in grado di fare dei riassunti dei nostri articoli, che magari sono articoli che non dovrebbe vedere, visto e considerato che non è autorizzato a prendere questi dati, ma oltretutto va a fare anche delle allucinazioni che portano ad avere dei riassunti che sono anche falsi e con informazioni quindi errate. E infatti l'articolo pubblicato da Wired si chiama, il titolo è proprio Perplexity is a Bullshit Machine. Vi lascio immaginare il motivo. Quindi non so se avevate mai provato Perplexity, se avete un'opinione al riguardo, se avevate visto articoli di questo tipo, che ne pensate?
Allora, io non avevo visto niente, ma sapevo che era molto interessante, cioè aveva delle performance molto interessanti, giusto come modello. Diciamo che mi fa un po' ridere che probabilmente per poter vincere la battaglia con modelli come quelli di come GPT dovesse in qualche modo andare a barare.
In
Ecco, questa è
realtà,
la.
da quello che c'è scritto, cioè GPT, OpenAI hanno fatto esattamente la stessa cosa, così come l'ha fatta Anthropic. Quindi in realtà questa sembra ormai una pratica abbastanza diffusa di fregarsene un po' di queste regolamentazioni. E ho l'impressione che lui alla fine dell'articolo dice proprio, non so, tipo, adesso riprendo le parole precise, ma il senso era... Forse la cosa successiva che dovrei fare è qualche richiesta appellandomi alla GDPR. Poi vabbè, vi lascio leggere l'ultima parte, la lascio leggere da soli, troverete il link nelle note della puntata. Quindi la mia impressione è che qui, e torniamo un po' a quello che abbiamo detto prima con DMA e Apple, probabilmente a un certo punto l'Unione Europea dirà: ok, abbiamo scoperto che avete fatto questa cosa, che vogliamo fare? Perché le regole in teoria ci stanno, le regole in teoria ci stanno, perché queste cose evidentemente non si possono fare, ma non vengono rispettate. Quindi non so quale può essere la soluzione a questo punto. Credo che visto, perché finché è semplicemente il sito web di uno sviluppatore che lavora per McStories, dice vabbè, è il solito che ha cercato un po' di scrivere un post polemico e magari non gli dai peso, quando invece secondo me ce lo dovrebbe avere. Poi, però, se l'articolo viene ripostato anche da testate, diciamo, un pochino più conosciute, famose, secondo me è giusto che la cosa venga in qualche modo analizzata, perché ora noi stiamo, ci diciamo, scherziamo e ne parliamo in maniera scherzosa, però il discorso è che Perplexity, OpenAI e altre aziende, con questi dati che vengono presi in maniera illegale, perché stiamo parlando di qualcosa che comunque non sembrerebbe non essere illegale, poi ci fanno i soldi, nel senso che comunque viene fatto pagare un abbonamento anche per, credo, per utilizzare Perplexity. Quindi, se tu fai soldi con qualcosa che io ho scritto, non è giustissimo, specialmente perché io a quel punto non ci guadagno più nulla, perché l'utente che magari avrebbe visitato il mio sito non visita più nemmeno il mio sito. Se ho dei contenuti dietro paywall e tu me li riassumi, probabilmente qualche problema c'è, perché io sto chiedendo agli utenti di pagare perché credo che quel contenuto ci abbia un valore e gli utenti debbano pagarlo. Se tu lo fai gratis e metti a disposizione degli utenti quel contenuto, stai rubando qualcosa praticamente.
Sì.
Sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro mi ricollego al volo perché oggi ho visto, scorrendo su Instagram, anche un video da parte di EGAIR, che sarebbe European Guild for Artificial Intelligent Regulation, che è tendenzialmente formata da artisti e sostenevano la stessa cosa, cioè alla fine il claim è sempre lo stesso, rubate cose fatte da qualcun altro per poi lucrarci sopra. E penso che sia, vabbè, l'abbiamo detto tante volte e l'hai detto anche tu adesso, è effettivamente un problema. È strano che almeno l'Unione Europea ancora non abbia agito in questo senso, perché sono sempre molto... Ma immagino arriverà qualcosa a breve, non posso credere che permettano una cosa del genere così.
Ho la stessa
L'Unione Europea sta
impressione.
aspettando per fare la mega multa.
Sì, ho la stessa impressione.
Penso. Ma che poi la mega multa non sarebbe nemmeno una roba che li può scoraggiare. Secondo me
Hai
l'unica è
ragione.
quello che hanno fatto poi, che stanno facendo adesso con Apple, è ok, vuoi fare, c'hai questo tipo di approccio, in Europa non viene utilizzato. Ti taglio via un terzo di utenti del mondo, forse un po' meno di un terzo, e ti dovrei adeguare in qualche modo.
Sì, la mia impressione è che prima o poi si arriverà a una regolamentazione, appunto, c'è già, l'abbiamo detto. Però magari a un certo punto, come oggi è uscita la notizia, che abbiamo detto ci sarà questa indagine nei confronti di Apple, perché non ha rispettato il DMA, immagino che prima o poi diranno ok, Come avete fatto a raccogliere questi dati? Avete utilizzato dati di cittadini europei? Ok,
No, ma
dimostratemi che
chi
non
no?
è la verità, altrimenti non so cosa può succedere. Ecco, questo non lo so, però penso che sia
Che
corretto.
poi su questa cosa c'è una domanda a voi. Secondo voi arriverà un punto in cui questa roba non ci avrà più senso? Non ci avrà più senso non lo so, una multa o un qualcosa? Cerco di spiegarmi meglio. Se io alleno i miei modelli, con tutti i dati che riesco a prendere, tu, Unione Europea, tra 6 mesi arrivi e dici, non puoi più allenarli i modelli con i dati, che non sono di tua proprietà, ma io già sono arrivato a quel punto, ho già fatto quello che dovevo fare. Cosa possono fare? Cioè, non penso che possano dirti ok, adesso quei modelli tu non li usi più in Europa. Non lo so, c'è un modo per provare che GPT-4 è stato allenato su dati che non erano che erano coperti da
Ti
copyright?
ricordi quando il garante della privacy in Italia aveva bloccato ChatGPT perché non rispettava la
Sì.
GDPR? Probabilmente tra le varie cose che erano state dette, adesso non mi ricordo precisamente cosa, ma c'era anche questo discorso dei dati su come l'avevano presi e sul fatto che non era possibile, diciamo, rimuoverli, no? Come invece richiederebbe la GDPR. Quindi non.
Guarda, non mi ricordo benissimo, ma mi ricordo che poi lo controlliamo, faremo un follow up nella prossima puntata. Mi sembra che il motivo per cui era stata bloccata era un cavillo riguardo gli utenti e non i dati con cui però erano stati allenati i modelli. Perché, cioè, quello che mi immagino è che se io ho certezza che tu quel modello l'hai allenato con file coperti da copyright, allora ti dico, sai che c'è? Io quel modello lo banno in Europa, tu in Europa non lo fai utilizzare. Altrimenti, però, se non c'è certezza su questo,
Diciamo che la certezza, secondo me, è complicata avercela, ma allo stesso modo puoi avere forse una buona, un'alta probabilità di che siano stati effettivamente utilizzati. Nel senso che ci sono degli attacchi o anche dei paper che spiegano che vanno a vedere se quel dataset era stato utilizzato. Ora, se poi siano effettivamente fattibili, se hai per esempio necessità di avere a disposizione il modello, è un altro discorso, perché magari lo puoi fare, ma hai bisogno del modello. Allora a quel punto diventa complicato, perché magari quello di GPT non ce l'hai fisicamente sulla tua macchina. E quindi diciamo che secondo me arriveremo, secondo me prima o poi arriveremo al punto in cui magari o con una nuova regolamentazione o sfruttando quelle esistenti, l'Unione Europea vada da persone che producono queste LLM e gli dica: ok, mi fai per favore vedere che dati hai utilizzato e in che modo vuoi rispettare le regolamentazioni europee? Perché se ne abbiamo parlato nei mesi, insomma, varie volte, dicendo che c'erano state varie denunce di vari giornali che si lamentavano proprio di questo fatto, cioè del fatto che contenuti che sono sotto copyright venissero in realtà mangiati da LLM e che queste LLM fossero poi in grado di risponderti a delle domande a cui non potevano rispondere. Quindi secondo me prima o poi arriveremo a un punto in cui non gli verrà chiesto di spiegare meglio quello che fanno, ecco. Non so se ho
ci
risposto alla
sta, sì,
domanda,
sono
anche perché è un
d'accordo.
po'
Sì,
complicato. Cioè, è
assolutamente.
un po' complicato secondo me fare queste previsioni. Cioè, secondo me le regole ci stanno. Ne avevamo parlato, abbiamo parlato sia di React qualche puntata fa, abbiamo parlato, mi ricordo, anche di GDPR e proprio di OpenAI e di questo problema di OpenAI circa un anno fa, in una puntata. Magari le mettiamo nelle note della puntata. Però, secondo me ora è un po' complicato, anche perché io un pochino, dopo un po', mi annoia la parte più burocratica e quindi non sto nemmeno troppo a informarmi, forse un po' sbaglio di tutta questa parte di regolamentazioni, però secondo me c'è sicuramente qualcuno che ne può parlare e magari se è una cosa che ci interessa approfondire possiamo anche trovare qualcuno che ne parli e che ci illumini un po' su queste, cioè su questa situazione e a cui fare tutte le domande che abbiamo e che ci stiamo facendo adesso. Detto questo, possiamo andare in chiusura. Allora io ti lascio, Alessandro, visto che prima hai mollato ad Eugenio l'onere di aprire la puntata, ti lascio l'onore di chiuderla.
Per tutti i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando da Spotify, Apple Podcast oppure YouTube, non lo so se questa andrà su
Non
YouTube,
so
ma
di
poi
no.
comporta, vi ricordiamo che abbiamo una fantastica pointer chat su Telegram dove parliamo di cose tipo queste, delle puntate tutti insieme e siamo sicuri che vi farebbe piacere unirvi. Trovate il link nelle note della puntata, sulla nostra pagina LinkedIn, sulla nostra pagina Instagram e tutto il resto. E quindi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!
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 Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!